umano, che presenta il nostro capito di lezio ordinario il venerdì, o almeno tutti i venerdì, qui in chiesa. E appunto c'è sicuramente, ci sono degli elementi di continuità rispetto all'esperienza che avevamo fino all'anno scorso, poi interrotta l'ultimo anno per le nostre ragioni, e degli elementi nuovi, per cui in questa fase iniziale, che lo farò per qualche lezio, ricordo soprattutto le cose un po' nuove, perché ciò che rimane di fondamentale è che sia al pomeriggio, alle 5:15, ora noi dedichiamo questo tempo alla lettura, come Cardinal Martini ci ha insegnato, vuol dire uno sguardo attento, paziente, magari con la penna in mano, e dedichiamo un tempo alla preghiera, almeno una mezz'oretta, ci soffermiamo a livello di comunicazione, poi diamo un quarto d'ora di silenzio, nel quale semplicemente in silenzio preghiamo, leggiamo i testi, e poi finiremo con la recita del Salmo che diremo tutti insieme. La novità però particolare è che i testi di riferimento sono quelli della domenica che sta per arrivare, quindi la parola di Dio che ascolteremo dopo domani, se qualcuno partecipa alla messa la domenica, o addirittura domani, se qualcuno va a sera. Ecco, perché questa scelta? Guardate, ci viene già in aiuto, è una combinazione, proprio il Vangelo della domenica scorsa. Ricordate tutti il Vangelo della domenica scorsa? Per me, sì, vedo alcune persone che dicono di sì, altre che lo vorrebbero dire, ma non vogliono far pesare la loro coscienza. Domenica scorsa era la parabola del seminatore. E nella parabola del seminatore, sapete che sono i quattro terreni famosi, a un certo punto, che è una parabola commentata dallo stesso Gesù, per certi versi dalla chiesa primitiva, ma adesso lo stiamo a sottolineare, cosa dice Gesù su il primo seme, quello che proprio non va assolutamente, cioè viene buttato sulla strada? Dice Gesù: ecco, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. E così dice. Quando lui stesso commenta questo passo, dice: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Cosa vuol dire? Usiamo proprio il termine comprendere nel senso più semplice. Facciamoci noi una etimologia da asilo. Comprende, prende. Se durante la domenica viene proclamata la parola, tu per primo, già appena finita la messa o quel giorno lì, te la dimentichi, va bene. Per carità, non ci scandalizziamo delle nostre fragilità. Tra l'altro, adesso anche qui dicendo in modo proprio estremo, un po' volgare, prima della Concilio Vaticano II, che ricoperta la centralità della liturgia della parola di Dio, noi veniamo da secoli dove ai lanci si diceva la cosa importante è prendere messa. Prendi, anzi magari messa anche in latino, tu vieni, prendi, vai. Non è che secoli li recuperiamo così, sarà un cammino, penso ancora di secoli, nella Chiesa, nel popolo, nei singoli cristiani, perché questa parola, la parola della domenica, sia appunto una parola che è immanente. Diceva il Cardinal Martini, cito a memoria, poi magari nelle prossime lezioni vi leggo proprio la pagina, mi sembra in Itinerari Educativi, che era il progetto pastorale 90-91 giù di lì, che idealmente, anche qui, senza pretese, con grande respiro, ciascuno al suo cammino, ma idealmente, diceva Martini, il cristiano dovrebbe verso la fine della settimana iniziare a leggere e a pregare la parola di Dio che ci sarà proclamata la domenica, e i primi giorni della settimana riprendere, rileggere, osservare nel cuore, pregare la parola di Dio che è stata annunciata la domenica precedente. Vi confesso, ma è una confessione molto semplice, che per me, ma in realtà per tantissimi di noi, perché Martino è stato maestro di questo, quindi ci mettiamo la sua scuola. Ecco, per cui l'idea, l'intuizione che quest'anno, ovviamente anche l'anno prossimo, poi vedremo, stiamo sui testi della domenica che verrà. In qualche modo dissodiamo un po' il terreno perché vada più a fondo. Sabato, domenica, quando parteciperemo alla messa, nessuno sarà sorpreso che la prima lettura è questa, la seconda è quest'altra, il Vangelo è quest'altro, oppure questo ci aiuta anche fisicamente, il foglietto che voi avete preso, secondo l'ha preso, sono lì, che è il nostro strumento, tra l'altro è sempre bello avere con sé la Bibbia, ma il foglietto ha il vantaggio che puoi mettere una penna, sottolineare, cercare, poi è leggerissimo, lo tieni in tasca, io vi altro senso, quindi il foglietto di quella precedente e con quella che deve arrivare, le anche un po' nel me stesso, questo è chiaro, però è sano per tutti. E quindi il testo è questo, e già prenderlo, averlo e domenica venire con questo, poi non se ne dico solo domenica perché da ne prendo un altro, è come metterci tutto, ripeto, tutto il nostro sforzo per dissodare. Poi se ne compirà lui l'opera, ma se va sulla strada dura non serve. Ecco, questo come ragione della scelta della parola di Dio, è una cosa in più rispetto all'anno scorso. Soprattutto poi di volta in volta l'introduzione diversa, ma tendenzialmente mi piacerebbe fermarmi un po' sul legame tra Antico e Nuovo Testamento, su Primo e Secondo Testamento, perché anche questo ci fa bene. Adesso stiamo rispiegando tutto, se diventa già una noia, pian piano vediamo un po'. Questo però come indicazione. Ultimissima cosa, proprio con questo venerdì che iniziamo, sarà perché sia venerdì 17, becchiamo l'unica volta che c'è una liturgia un po' strana, per cui ci sono due opzioni come prima lettura. Io sceglierò la prima, e anche quando celebrerò l'Eucaristia qui in San Leonemanio scelgo la prima, però qualche altro sacerdote, Don Paolo, Don Orazio, magari scelgo un altro. Sappiate che però è proprio la culminazione di questa festa, e così entriamo, diciamo, il titolo della parola di Dio, l'immagine che un po' ci guida, è la festa della dedicazione dell'uomo. Non si vede dal foglietto, l'uomo in prima pagina, che è uno dei cardini della rinnovata liturgia ambrosiana. È l'ultima grande festa prima che inizi il tempo, l'ultima grande festa strategica. Poi c'è quella festa molto particolare dei morti dei santi, e poi inizia il tempo del Cristo Re. Anche qui però c'è un legame, come vedremo, tra questa parola e il tempo di Dio. E allora inizio a leggere. Per questa volta mi soffermo, prima lettura e Vangelo, la prima lettura, la prima opzione, quindi dal libro di Paolo, e poi il Vangelo. Il tema ovviamente è la casa, la chiesa, la cattedrale, la dimora di Dio, il luogo in cui dimoriamo noi. E già, facendo il titolo si vedono tanti contesti, ma iniziamo con Paolo. Prima lettura di domenica, soprattutto se mi scelgo questa opzione, si dice: o Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è esteso il luogo del suo dominio, è grande una figlia, è alta una misura. Là nacque il famoso gigante dei tempi antichi, alto di statura, esperto nella guerra. Ma Dio non scelse costoro, non diede loro la via della sapienza. Perirono, perché non ebbero saggezza, perirono per la loro indolenza. Chi è salito al cielo l'ha presa e l'ha fatta scendere da lui? Chi ha attraversato il mare, l'ha trovata e l'ha comprata a prezzo di oro? Nessuno conosce la sua via, nessuno prende a cuore il suo sentiero. Ma colui che sa tutto la conosce, l'ha sfruttata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre, l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, la chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia, hanno giurito. Egli ha chiamato e hanno risposto: eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio, nessun altro può essere confrontato con lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza, l'ha data a Giacobbe, il suo servo, Israele, il suo amato. Per questo è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli uomini. Alcune note su questa prima lettura. Prima di tutto devo dire, e lo dico con grande gioia, è da un po' di tempo, probabilmente da quando hanno rinnovato le lezionari in Cusiano nel 2009, che le piccole righe di commento sopra le letture sono preziose, sono centrate e preziose. Guardate un po' che cosa viene detto qua. Al popolo ebraico, privato della sua terra e del tempio, dopo la conquista babilonese, 586 avanti Cristo, e ora in fase chiusa le imprese, i discepoli di Geremia ricordano un'arte poetica che Dio ha come casa il mondo intero. In questo si trovano tanti beni, ma quello più prezioso è la sapienza della parola di Dio, comunicata a Israele e a Israele. Attenzione che queste rigoline aiutano, anche qui sono molto essenziali, ma questa faccenda qua dell'esilio di Babilonia vedrete come sarà importante per entrare nella teologia del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, dell'antica e nuova alleanza. Allora, cos'è successo? Qui, scusate, siamo diversi, io so che parlo persone da un lato che sanno perfettamente questa cosa, dall'altro lato magari qualcuno ha qualche pezzo smarrito, allora ovviamente parlo di più per chi magari qualche pezzo da recuperare. Era successa una tragedia, appunto nel 586. I babilonesi avevano conquistato, diciamo in forma molto semplice, Israele, il Santo Tempio, e portato Israele, Gerusalemme, e portato gli israeliti in esilio a Babilonia. È tutto molto più articolato, adesso permettetemi una schematizzazione così lunga. In quel contesto, Babilonia, nel tempo dopo del ritorno, appunto anche per il trauma vissuto e anche per l'incontro con un'altra cultura, un altro mondo, Israele era sì un popolo in diaspora. Ecco che il popolo di Israele, nella grazia di Dio, elabora questa intuizione che la casa di Dio sarà sì il Tempio, e noi di per sé stiamo celebrando, celebreremo domenica la nostra cattedrale, sarà sì il Tempio, ma la casa di Dio. E qui subito, nelle prime righe, in forma più riflessa, e poi a metà, che è una poesia bellissima, sì, viene detto che è la creazione, prima di tutto, la casa di Dio, perché il Tempio può essere distrutto, tu puoi anche essere portato via, in Babilonia, però il cielo sotto di te, la terra sotto di te, la pioggia e il sole, questo non te li può portare nessuno. C'è, fino a un certo punto, in mezzo agli uomini moderni, c'è una indistruttibilità del creatore, fino a un certo punto, purtroppo, che ci ricorda che appunto il fondamento, il solito, la casa di Dio, quindi anche la casa nostra, prima di tutto è la realtà città. Quanto è grande la casa di Dio, quanto è esteso il luogo del suo dominio. E poi c'è quella cosa bellissima, penso che ciascuno di noi avrà avuto l'esperienza, soprattutto in montagna, in certe serate, hai la sensazione che le stelle premiano. Non è che le stelle premiano, è un problema atmosferico, ma la liturgia qui con me, scusate, liturgia, il testo presente nella liturgia del profeta Baruch, un grande scritto poetica, dice: le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia, hanno gioito, siamo verso il finale della prima. Egli li ha chiamati ed essi hanno risposto: eccoci, e hanno brillato di gioia per cui te l'ha creato. Bellissimo. In realtà il timore delle stelle è un'altra cosa, ma hanno brillato di gioia la creazione che risponde. Ecco, andiamo un pochino più in profondità perché poi ci servirà tantissimo per il Vangelo, perché a sua volta il Vangelo ci aiuta a illuminare questo in un legato che noi rispettiamo ugualmente il primo e il secondo testamento. Israele ha le sue intuizioni migliori quando è in esilio, quando non ha stabile dimora, perché Israele, in realtà la fede ebraica cristiana non è tanto una fede di case, un cemento armato. Poi noi abitiamo nel cemento armato, abbiamo chiesto il cemento armato con tutto il bello e anche i limiti di queste cose, ma è il popolo del tempo, come dico sempre, anzi i profeti, quando rileggono la storia di Israele, rileggono per esempio il tempo della monarchia, quando Israele si è messo militarizzato, ha costruito il Tempio, e all'inizio c'è anche una resistenza da parte di Dio alla costruzione del Tempio, anche su questo ci torneremo. I profeti dicono: no, ma voi dimenticate l'amore di Tempio, hai dimenticato quel rapporto sciolto che avete con me, che avete con la vita, quando non avevi una casa in cemento armato, che ti dà la sicurezza, fidare di me come sicurezza. Sono dimensioni profonde del popolo di Israele, della sua fede, che riverberano nella scrittura, che poi, ecco qui, il passaggio ci portano ad apprezzare la figura di Gesù, che tra l'altro è una figura assolutamente nuova. Gesù è uno che si muove come fosse morto. Non lo tiene nessuno. Anche nel Brano di oggi lo vediamo questa cosa, una forma drammatica, che Gesù se ne va dal tempio. Ma questo tratto di Gesù, il suo numadismo, non è semplicemente perché si unire qui o perché ha tanto da fare. Perché fa parte della fede, non abbiamo quella giungla stabile di dimora, puoi avere una casa di 200 locali, 40 bagni, ma alla fine è sempre una dimora temporanea, sempre. Qualunque nostro luogo è una dimora temporanea. Poi ci sono situazioni della vita che lo evidenziano di più, ma anche uno che abita ancora nella casa dei suoi nonni, in realtà sa. Qui andiamo a prendere un altro tema fondamentale della fede cristiana, qui viene accennato poi durante il tempo di avvento sarà esplosivo, perché noi siamo da un lato un popolo nomade, dall'altro un popolo in attesa del ritorno del Signore, abbiamo delle radici radicali in modo inamovibile. La riflessione poi si può approfondire, cito Sant'Agostino, un pezzo famosissimo che leggeva questa dinamica fondamentale del credente, ma diciamo dell'uomo sempre in movimento. Davvero quell'immagine bellissima, Sant'Agostino rifletteva sul cuore inteso come muscolo cardiaco, che ovviamente è il capo, che è il sangue, lo sappiamo, lo sa anche chi non ha studiato l'anatomia, e diceva finché noi avremo il cuore bucato, il cuore caro, e il pezzetto che ci manca è nel cielo, con un passaggio anatomico spirituale molto cose a Agostino, finché non avremo quel pezzo di mano non saremo pienamente a casa in nessun luogo. È fondamentale le volte del cielo, le loro tane, non c'è il cielo del nido, il fiume del buono non altro, non sale il capo. È una frase che ha un sapore negativo ma anche un sapore positivo, diceva un grande teologo, il fiume del buono è a casa. E a casa, in modo specifico, da nessuna parte, ma perciò deve essere a casa dappertutto. Un grande movimento cristiano della Trinità dice che i cristiani, qualunque terra straniera, si sentono a casa, e qualunque casa si sentono un po' forestieri. Ecco, queste intuizioni spirituali sono già radicate nella storia del popolo, che è il popolo dell'esodo per eccellenza, il popolo di Israele. E che rivediamo in Gesù, in questo brano drammatico, è l'inizio della settima sezione di Matteo, che è diviso in varie parti. La settima è quella decisiva, è la Pasqua di Gesù. Come inizia la Pasqua di Gesù? Inizia con questo scontro all'interno del Tempio, anche famoso, con queste parole che commuovono. Sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un culo di ladri. Che non è solamente una questione di avere le cassette in chiesa per chiedere i soldi, cosa tra l'altro necessarissima in questo tempo di fidelità di casa, di nostra gemellaggio, è che appunto noi abbiamo immediatamente la tendenza di fare anche una casa particolare, che è la chiesa, che è il tempio, che questo è una battuta di una banalità, sentite, io mi vergogno intanto per le banalità che dico, ma almeno così si può essere più comunicativo. Avete mai provato a pregare l'uomo? È uno dei posti più difficili dove poter pregare l'uomo, per il bailare, eccetera. Adesso, senza fare grandi riflessioni filosofiche, colpisce questa cosa. È chiaro che se viene fino al Giappone a vedere una meraviglia come l'uomo, gliela facciamo vedere, no? Ma vi dà un po' a pensare. Pensate che il tempio di Gerusalemme fosse molto diverso, come le nostre grandi cattedrali, grandi basiliche, dove c'è un po' di tutto, dove molte volte si perde l'essenziale. La ragione per cui la nostra scelta di fare questa lezione in modo così un po' ossuto, un po' si sta sulla parola, un po' si prende in silenzio, poi si va a casa, è per dire qualche volta stiamo proprio su parola e preghiera, con tutta la fatica, perché ciascuno di noi magari è più facile chiacchierare, ma c'è una radicalità anche nell'esperienza cristiana che qui Gesù richiama in modo molto, è uno dei brani più lunghi, e in compenso però guarisce i ciechi, stolpi, i bambini lo lodano. Anche qua ricordiamoci cosa succede dopo in questo tempio. In che anno siamo qua? 30, 35, ancora 30 anni in questo tempio, magari 70, quando c'è questa domanda. E tra l'altro ci sarà il momento in cui il cristianesimo che conviveva all'interno del mondo variegato dell'ebraismo, parleremo tante volte di questo, adesso facciamo solamente qualche accenno. Ci ricordiamo Atti degli Apostoli, un testo che adesso stiamo vivendo nei tutti dei Vangeli, i primi apostoli, Pietro, i primi, certamente il giorno del Signore è stato chiamato la domenica, praticamente ancora di più il giorno dopo il sabato ci verrà l'Eucaristia, la cena fraterna, la sabato dopo il tempio. Sarà così che il cristianesimo conviverà con momenti di tensione, momenti di pacifici all'interno del magma dell'ebraismo di quando c'era ancora il tempio. Poi il tempio sarà distrutto e allora l'ebraismo si solidificherà come fariseismo, che sarà poi la corrente vincente, quindi poi il legame non più al tempio che non c'è più, ma alla scrittura che c'era anche prima, ma la centralità del tempio. Tra dopo il 70 ci sarà questa centralità assoluta della scrittura e della parola, e il cristianesimo diventerà quello che non doveva diventare sulla religione cristiana, ma dell'ebraismo, per tante ragioni. Quindi, si parla del tempio, vedete, siamo partiti, cioè abbiamo sfiorato gli inizi, il popolo dell'esodo, il cammino nel deserto, e poi di nuovo questo dramma del secondo esilio, dramma che però fa capire cose importanti, perché toglie forse un eccesso di sicurezza, di sistematizzazione, e poi ancora il tempio, e Gesù tra l'altro, appunto, l'ultima frase, guardate che a me da un punto di vista un po' spirituale di preghiera è sempre molto molto serio quando, come finisce il Vangelo di domenica, che adesso stiamo guardando. Dalla bocca di bambini e di cantanti è entrato per te una lode, che domanda, era polemica con il sacerdote, li lasciò, uscì fuori dalla città, verso lontano, e l'altro spesso, li lasciò. Parole di luce, queste. Guardate, questo è il corrispettivo di quello che dicevamo all'inizio del Vangelo di domenica scorsa, del segno che un frutto del diavolo la porta via, li lasciò. Perché non solo siamo noi in movimento, ma chi è più in movimento di tutti è il Signore, che si avvicina agli uni, se ne va dagli altri, li lascio. Il tempio. Quindi noi siamo ricondotti alla nostra fede, che è sicuramente una fede nella quale i templi sono importanti, appunto celebriamo l'uomo, la nostra cattedrale. Adesso, se siamo qui, è perché c'è un tempio, la nostra chiesa, la festeggiamo tra 2 anni, però come cristiani sappiamo che questo è l'aspetto per certi versi meno importante della nostra fede. I bambini di catechismo, cos'è che insegniamo? Quando si scrive chiesa con la C minuscola, vuol dire chiesa con il muro. Quando si scrive chiesa con la C maiuscola è popolo. E ancora i primi cristiani, tra l'altro per secoli, non hanno avuto chiese con edifici, un po' perché erano quadrati, un po' perché erano anche, non sempre, ma abbastanza perseguitati, in mano della società, non potevano certo impegnarsi in opere architettoniche. Quando invece il rito di Costantino, tutte le cose che ne sappiamo, il cristianesimo fiorisce o si gonfia, o tutte e due, ciascuno sceglie quello che preferisce, e si costruiscono alcune basiliche. Basiliche è un termine che è religioso per noi adesso, ma all'epoca era l'edificio laico, per dire siamo una religione un po' diversa da quella che viene direttamente in mente quando si parla di religione. E qui c'è un grande cammino per per riscoprire appunto la nostra radice esotica, la nostra radice pellegrina, il fatto che siamo un popolo in attesa, che non abbiamo stabile dimora, che arricchirsi troppo è sempre una cosa simile alla morte. E quindi, prima lettura il Vangelo, il Salmo, poi lo preghiamo insieme adesso, ometto la seconda lettura, perché poi c'è seconda ricchezza che deve lasciare lì, non siamo all'altezza di svolgere tutta la ricchezza. Questi brani qui hanno un profondo legame, l'esperienza ebraica, l'esperienza di Gesù, l'esperienza nostra, hanno delle profonde connessioni, ci richiamano ad essere gente in cammino. Gente che ha sì delle certezze, la certezza non è sempre arrivata, la certezza che il Signore deve venire. Per coloro con i quali condividerò l'Apocalisse, ci soffermeremo anche sul fatto che l'ultimo libro della Bibbia, no, appunto l'Apocalisse, all'ultimo capitolo, gli ultimi versetti, com'è che finisce? Finisce: Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni, siamo in attesa. Diceva tra l'altro un fine lettore della nostra vita contemporanea: se c'è un uomo, se c'è una cosa che l'uomo contemporaneo non sa più fare è attendere, dal medico al semaforo rosso, all'anziano che fa un po' fatica a dire le cose, quindi non si spiega velocemente, alla cassa al supermercato. Interessante, una delle dimensioni fondamentali della nostra vita, che è l'attesa, e quella come cultura, e quindi anche noi che sappiamo fare di meno. Attendere. È un po' sprecato io da fare, ma cos'hai da fare, tesoro? Cos'hai da fare? Quindi che cosa da fare con il Signore Gesù? Esagero un po', Se non esageriamo un po', diceva Bonhoeffer, c'è una cosa bellissima, che in ogni sermone, cose serie, dite le nostre umili da quanto sono, i sermoni della grande tradizione, in ogni sermone ci deve essere un pizzico di eresia. Interessante. Se l'alternativa è dormire, miei cari, durante la messa, durante la lezione, o mentre si legge la parola e un secondo dopo dimenticarci tutto, ci sia pure un pizzico di eresia, poi il Signore ci provvederà lui a mettersi sulla dritta via. Tanto siamo in cammino. Uno che cammina si sa che sbaglia un po' destra, un po' sinistra. Se stai sentendo il cuore, non sbagli, però guardi la poesia. Cosa dignitosissima, però forse non così decisiva per la cristiana. Quindi, così, per rapidi accenni, vedete, è un dissodamento di terreno. Cioè, tutta la cosa più importante di questa sera la facciamo adesso, che è la preghiera silenziosa. Tra l'altro, noi siamo qui, abbiamo il vantaggio della chiesa, il tabernacolo. Tabernacolo che cos'è che ricorda? Ricorda la tenda dell'Antico Testamento, i rotoli. Noi poi ci abbiamo un anno, bisogna mettere lì, perché mica per fare una cosa che poi passando ti porta via Gesù Cristo, non è bello. Se si converte magari, chi lo sa mai. Il tabernacolo avrebbe un significato di grande utilità. Perché ricorda tutto. Ci capiterà una liturgia dove fisseremo l'attenzione sul legame tra il pane che è l'Eucaristia, che è Gesù Cristo, e il pane del cammino, la manna. Torniamo. Ecco, dicevo, dissodamento questo, perché la cosa più importante la facciamo adesso, che è la preghiera, che è fondamentalmente personale, silenziosa, solamente l'ultima parte comunitaria con il Salmo. E poi la speranza che la fatica che facciamo tutti noi, voi e io, a far questo, poi già domenica ci aiuti a essere più attenti, più ricettivi. E di conseguenza poi la parola, quando tu cada sulla strada, cada sempre più in camerone, poi farà legge. Adesso un quarto d'ora di silenzio, leggiamo il testo, andiamo a vedere anche magari siamo interessati all'altra lettura, vediamo i punti che più ci stanno a cuore, se abbiamo una penna sottolineiamo ciò che ci colpisce. Tra un quarto d'ora concludiamo con la preghiera del Salmo.